Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Luca Zuran al microfono. Ringraziamo per la parte tecnica Giuseppe Mauriello che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è, come potrebbe essere, rubrica settimanale che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale. Ma che cosa sarebbero queste parole quando i diritti umani non sono rispettati? Perché dico questo? Perché oggi ci occupiamo appunto di diritti umani, lo facciamo all'indomani di una giornata importante, vedremo esattamente per quale motivo con i nostri graditi ospiti che tra poco vi presenterò. In un certo senso possiamo riassumere la giornata di ieri con una domanda: è pronta l'Italia per il Consiglio ONU per i diritti umani? Perché? Perché dal 19 giugno prossimo l'Italia assumerà l'incarico come Stato membro per i prossimi 3 anni del Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite, in seguito all'elezione da parte dell'Assemblea Generale avvenuta il 20 maggio scorso. L'Italia quindi farà parte dei 47 Stati membri del Consiglio fino al 2014. Si tratta tra l'altro del secondo mandato per il nostro Paese, dopo la prima esperienza del periodo 2007-2010. In questo senso, in sede di candidatura al Consiglio, l'Italia ha assunto una serie di impegni volontari in materia di diritti umani. E allora ieri, proprio come per ritornare al quesito di partenza, è pronta l'Italia per il Consiglio per i diritti umani, il Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani, la rete di 83 organizzazioni non governative e associazioni italiane, ha dato vita dopo la presentazione, tra l'altro avvenuta la settimana scorsa, del primo rapporto di monitoraggio delle organizzazioni non governative, appunto associazioni del Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani. Ha dato vita ad un'importante giornata che si incentra proprio su questo quesito. E allora, per rispondere bene al meglio possibile nel tempo che abbiamo a disposizione, noi abbiamo invitato due importanti partecipanti proprio alla giornata di ieri e a tutto il lavoro, ripeto, del Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani, che è sicuramente meglio di me e, diciamo, col filo conduttore che cercheremo di mantenere quest'oggi, ci porteranno a far capire di che cosa si tratta innanzitutto quando si parla di questo rapporto, di che cosa si parla quando si parla del Comitato, e appunto a capire insieme quale può essere il ruolo dell'Italia, quanto l'Italia sia pronta a ricoprire questo ruolo. Io mi fermo qui con questa introduzione, però do subito il benvenuto ai due ospiti di cui vi parlavo. Allora, innanzitutto grazie per la partecipazione a Carola Carazzone, che è presidente del VIS, più volte ospite nella nostra trasmissione, Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, ne parleremo ulteriormente, portavoce del Comitato per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani. Grazie Carola.
Grazie a te, Luca.
Ecco, tra l'altro Carola Carazzone, avvocato e profonda conoscitrice anche del sistema delle Nazioni Unite, cosa non da poco visto gli argomenti di cui stiamo parlando. E poi naturalmente diamo anche il benvenuto al responsabile del settore internazionale di Libera, molto conosciuta dai nostri anche ascoltatori, parleremo anche meglio di Libera, Tonio Dell'Olio. Grazie Tonio.
Grazie anche a tutti gli ascoltatori.
Ecco, grazie a entrambi i nostri ospiti, naturalmente, del tempo che ci riservano. In queste giornate naturalmente sono molto piene, per fortuna vogliamo anche dire, di appuntamenti per i nostri ospiti. Allora vorrei proprio cominciare con Carola Carazzone per aiutarci a spiegare meglio in che cosa consiste il rapporto di monitoraggio che voi avete presentato proprio la settimana scorsa, il 9 giugno, e che poi, ecco, continuerete naturalmente a portare in argomento proprio nelle prossime settimane. Carola.
Allora, il 9 giugno era per noi una data significativa come rete
di organizzazioni non governative perché era un anno esatto da quando l'Italia il governo italiano ha ricevuto le 92 raccomandazioni da parte del Consiglio dei diritti umani al termine della revisione periodica universale, che è un nuovo meccanismo di monitoraggio dei diritti umani. Quindi di che cosa fanno e che cosa non fanno gli Stati membri delle Nazioni Unite per attuare gli obblighi internazionali in materia di diritti umani. Era una data significativa, quindi abbiamo voluto segnare, fare un primo bilancio di verifica di quanto il nostro governo aveva fatto fino ad oggi, in una prospettiva positiva, una prospettiva di dialogo che è sempre stata quella del Comitato, però sottolineando appunto alcuni nodi critici.
Ecco, vogliamo analizzarne alcuni di questi nodi critici che non sono pochi.
Sì, certamente, volevo soltanto dire che sono anche appunto oggi è una data significativa, ieri in audizione alla Commissione diritti umani del Senato l'abbiamo voluto sottolineare perché siamo alla vigilia dell'assunzione dell'incarico dell'Italia al Consiglio diritti umani. L'Italia ovviamente per candidarsi e vincere l'elezione in sede di Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dovuto fare assumere solennemente degli quelli che si chiamano impegni volontari, no, del governo italiano in materia di promozione e protezione dei diritti umani.
Ecco, questo in questo senso mi inserisco proprio per dire che ha fatto benissimo Carazzone proprio a ricordarci questo specifico punto, perché forse meglio ancora si potrà capire allora quali sono questi impegni volontari e quali sono i nodi critici per il rapporto
esatto.
Di qui sopra.
Ecco, se noi leggiamo la nota verbale, che poi è proprio il voluntary pledge, no, lo statement solenne che il ministro Frattini ha letto all'Assemblea Generale, in cui sottolinea gli impegni assunti dal governo in materia di diritti umani, leggiamo che una prospettiva direi quasi totale politica estera, nel senso l'Italia si impegna a promuovere i diritti umani nel mondo, a promuoverli a livello di regionale, quindi a livello di Consiglio d'Europa, di Unione Europea e di OSCE. Però vediamo che l'Italia è protesa a promuovere iniziative per esempio di educazione ai diritti umani e formazione ai diritti umani in generale nel mondo e negli altri paesi. In materia di genere l'iniziativa che più volte viene citata in questa nota verbale è l'iniziativa che il governo italiano ha portato avanti sulle mutilazioni genitali femminili. Per quanto riguarda sempre gli impegni assunti nella nota verbale, c'è una particolare attenzione alle azioni riguardanti i bambini coinvolti nei conflitti armati. Per quanto riguarda la moratoria universale per l'abolizione della pena di morte in tutto il mondo, quindi sono tutte cause nobili, cause molto importanti, però ecco gli impegni che riguardano l'interno del nostro paese, l'Italia, no, direttamente, non in una prospettiva di politica estera, ma i diritti umani qui da noi nel nostro paese, sono relegati negli ultimi due capoversi. Mi sembra importante perché questi due capoversi sono collegati alle raccomandazioni che l'Italia ha ricevuto dal Consiglio dei diritti umani il 9 giugno del 2010, quindi in questo impegno solenne che il ministro Frattini ha preso di fronte all'Assemblea Generale, appunto afferma che le raccomandazioni ricevute al termine del processo di revisione periodico universale da parte del Consiglio dei diritti umani costituiranno una mappatura del lavoro in materia di diritti umani e rappresenteranno per il Parlamento e il governo italiano un incentivo a fornire risultati entro un termine preciso.
Ecco, Tonio Dell'Olio, ripeto, responsabile del settore internazionale di Libera, lei in particolare per il rapporto ha curato la parte legata alla tratta.
Sì, ringrazio per l'opportunità, perché spesso parlando di diritti umani e di violazione dei diritti umani non si fa esplicito riferimento all'attività della criminalità organizzata, che in questo momento si è globalizzata è molto diffusa e radicata in tante parti del mondo, tant'è che noi oggi possiamo parlare di mafie etniche, dico tra virgolette, come quella russa, albanese, nigeriana, giapponese, cinese, eccetera, e di organizzazioni locali che hanno, come dire, assunto anche diversi comparti della malavita organizzata o dei settori di interesse della malavita organizzata. Da questo punto di vista, essendo, proponendosi come soggetto economico, riescono maggiormente oggi a condizionare di fatto la vita quotidiana anche delle persone. Dal momento che non è permesso l'ingresso libero nel passaggio tra i confini e nei paesi, le donne in maniera particolare si trovano a dover trattare intanto con le organizzazioni criminali la possibilità di ricevere appoggio, sostegno, assistenza, lo dico tutto tra molte virgolette, per poter entrare anche nel nostro paese. Le vittime di tratta di fatto oggi sono prevalentemente donne avviate o al lavoro nero o alla prostituzione, e vengono appunto occultate anche e favorite da una legislazione che prevede addirittura appunto il respingimento. Ogni volta che le nostre legislazioni si fanno più rigide dal punto di vista della possibilità di ingresso, le mafie ringraziano, perché aumentano semplicemente i prezzi da questo punto di vista. E in Italia è avvenuto che dopo le raccomandazioni che erano state fatte, purtroppo è stato ridimensionata l'operatività di un numero verde importante che le donne prostituite e non prostitute, attenzione, le donne prostituite potevano appunto fare questo numero e denunciare, segnalare la propria condizione. In 10 anni sono state ricevute 14.000 denunce di questo tipo, e questo ha permesso, attraverso la testimonianza delle donne, oltre che essere avviate ad un sistema di protezione, anche di sgominare vere e proprie bande che erano dedite appunto alla tratta. Ecco, a questo noi chiediamo che si ponga, come dire, limite. Il ridimensionamento del numero verde per la denuncia delle vittime di tratta è stato invocato, è stato attuato per ragioni economiche, e noi riteniamo che davvero su questo, cioè, l'economia non possa prevalere sul rispetto e sulla promozione dei diritti umani.
Carola Carazzone, sì. Quanto è importante giustamente l'esistenza di un comitato? Ecco, voi vi siete uniti in comitato, tra l'altro voglio già ricordare l'indirizzo internet comitato diritti umani tutto attaccato.net, ovviamente le 3W iniziale, lo ricorderemo ulteriormente, lo inseriremo anche nella nostra pagina internet. Ecco, quanto conta giustamente essere un comitato?
Ma essere una rete conta, conta perché, vabbè, a parte a livello pratico, di peso che hanno poi le informazioni alternative che si inviano a Ginevra, di peso che si ha poi negli statement, nelle prolusioni orali che si possono fare in sede di sessione del Consiglio dei diritti umani a Ginevra, perché quando uno fa un statement a nome di una rete di organizzazioni non governative, ovviamente ha più tempo e più pagine a disposizione, quindi proprio numericamente. Io quello che voglio sottolineare di questa esperienza del comitato, che appunto conta oggi 83 organizzazioni non governative aderenti e che si è costituita in realtà nel lontano 2002, proprio con il fine specifico di promuovere in Italia la costituzione di un'istituzione nazionale indipendente, autorevole ed efficace, in linea con gli standard internazionali, con la risoluzione 184 delle Nazioni Unite, con i cosiddetti principi di Parigi, e che è molto pluralista, cioè è riuscito il comitato a tenere unite le organizzazioni non governative proprio dando un valore aggiunto a ciò che le singole associazioni non potrebbero fare individualmente, e quindi valorizza il lavoro quotidiano che ciascuna delle associazioni associazioni fa con diversi gruppi di partner, con diversi gruppi di destinatari, e lo valorizza proprio in una prospettiva di sfruttare gli strumenti che il diritto internazionale dei diritti umani offre alla società civile, alle organizzazioni non governative per dare voce a chi non ha voce, per fare quella che in gergo tecnico chiamiamo advocacy, no? Troppo spesso anche le democrazie che amano definirsi democrazie avanzate in realtà in materia di diritti umani usano un doppio standard, due pesi e due misure, quel double standard, quindi non rispettano veramente il principio di universalità, di imparzialità, di obiettività. È molto facile sollevare questioni che in un qualche modo riguardano i paesi poveri, i paesi terzi, e invece non considerare che nessun paese è immune, no, da rafforzare ulteriormente la promozione e protezione dei diritti umani anche in ambito nazionale.
Ecco, quindi questa è una, diciamo, la valutazione di Carola Carazzone. Ricordiamo che oltre ad essere la portavoce del comitato è la presidente di Vis Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, quando invece Tonio Dell'Olio, che abbiamo ancora il piacere di avere collegato telefonicamente, è la responsabile del settore internazionale di Libera. Anche a lui vorrei chiedere quanto conti poi lavorare in rete, tenendo presente che Libera di per sé è già un coordinamento di oltre 1.500. Ecco, prego.
Esatto, infatti sarei partito esattamente da questa considerazione. Libera è una rete, e sta in una rete di secondo livello, come appunto il comitato, e ci sta con piena consapevolezza, perché essere in rete significa riuscire a raccogliere e a valorizzare anche competenze, sensibilità, conoscenze, saperi, esperienze anche diverse, che in questo caso trovano un collegamento, un filo unificante tanto nobile appunto come sono i diritti umani. A questo aggiungo che Libera ha lo status consultivo riconosciuto presso le Nazioni Unite, in maniera particolare all'ufficio dell'Agenzia delle Nazioni Unite, che si occupa appunto di lotta al traffico di droghe e al crimine organizzato, e qui valorizza appunto, sperimenta appunto la valorizzazione dell'appartenenza ad un comitato, dove io voglio sottolinearlo, Carola l'ha già ribadito, però a me preme proprio sottolinearlo, forse il deficit maggiore che in questo momento l'Italia accumula, pur da quella posizione importante del Consiglio appunto delle Nazioni Unite per i diritti umani, è quello di non essersi ancora dotata di una commissione appunto indipendente che valuti l'impatto dei diritti umani nel proprio territorio, nella propria area, nella propria nazione, insomma, e questo è quanto mai, insomma, posso dirlo così, non disdicevole, molto molto di più, perché pensiamo ad una commissione che possa passare al filtro dei diritti umani anche il corpus legislativo, le norme che nel frattempo vengono varate.
E mi sembra una giusta valutazione. Io vorrei adesso tornare con, stiamo arrivando in conclusione, ma ancora lasciare l'ultima parte della trasmissione, provo a ritornare sul rapporto e sulla valutazione del comitato, però visto che abbiamo parlato di Libera, ripeto, www.libera.it, due parole le dico io, tolgo il mestiere a Carola Carazzone, che ne è presidente, sul VIS, Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, che è un organismo non governativo, anch'esso tra l'altro con uno status speciale proprio presso le Nazioni Unite, quindi c'è un...
Al Consiglio Economico e Sociale, sì, abbiamo uno status consultivo speciale al Consiglio Economico.
Esattamente,
e
io un po' abbreviato, però certo. Ovviamente ricordiamo che costituitosi nel 1986 si ispira ai principi di Don Bosco, ai principi cristiani del carisma di Don Bosco. I progetti di cooperazione allo sviluppo del VIS sono quasi esclusivamente di tipo educativo, basati sul recupero dei ragazzi di strada, l'alfabetizzazione, la difesa appunto dei diritti umani, la promozione della donna, la formazione professionale, l'avviamento al lavoro dei giovani più poveri ed emarginati, e chi ne volesse sapere di più basta che si colleghi al sito www.volint.it. Ho tolto, diciamo, non troppo bene probabilmente, il mestiere a Carola
Benissimo.
Carazzone, perché con lei vorrei tornare in conclusione proprio sul rapporto, e giusto ancora un piccolo inciso, quando si parla di diritti possiamo sintetizzare alcune voci che magari potranno aiutare i nostri ascoltatori. Si parla di diritti civili e politici, di pari opportunità, di diritti dei minori, di carceri, della tratta per l'appunto di cui ci ha ben parlato Antonio Dell'Olio, di tortura, di
di cooperazione allo sviluppo.
Di cooperazione allo sviluppo, di indipendenza anche dell'informazione, una cosa che ci riguarda naturalmente da vicino. E di tutto questo dobbiamo anche guardarci bene dentro, al di dentro dei confini nazionali. Non bisogna soltanto pensare appunto al di fuori dei confini nazionali. Allora, con questa introduzione, per arrivare a una conclusione, voi che cosa, diciamo così, chiedete al governo? Che cosa avete intenzione di, diciamo così, di raccomandare al governo in quanto comitato, che ha lavorato con attenzione e competenza a tutti questi singoli argomenti?
Il comitato proprio, cioè, intende raccomandare al governo alcune cose prioritarie, per esempio di prendere seriamente il processo di revisione periodica universale e di preparare, seguendo l'esempio di altri paesi dell'Unione Europea, ma non solo, un rapporto di follow-up a medio termine, di renderlo pubblico, inviandolo all'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, e di promuovere la diffusione in Italia dei contenuti delle raccomandazioni ricevute dal Consiglio Diritti Umani al termine della revisione periodica universale. È passato un anno da quando il governo ha ricevuto le 92 raccomandazioni e non è ancora disponibile una traduzione ufficiale. Quindi il comitato, per esempio, considera la traduzione in lingua italiana come un passo, una condizio sine qua non per poi avere un dialogo serio con la società civile e l'opinione pubblica su questi temi. E quindi ovviamente noi nel nostro rapporto abbiamo dedicato una parte cospicua alla traduzione non ufficiale a cura del comitato per la promozione e protezione dei diritti umani, la rete di 83 ONG, di tutti i documenti fondamentali della revisione periodica universale in lingua italiana, perché ovviamente è un punto di partenza importante, no? La diffusione e la lettura di questi documenti che riguardano il nostro paese, che sono veramente uno spaccato importante.
E tra l'altro, ancora una volta voglio ricordare www.comitatodirittiumani.net a livello di sito internet. Una battuta finale anche con Tonio Dell'Olio, proprio a beneficio anche di chi ci ascolta, per far capire che l'argomento, anche se magari ad alcuni può essere sembrato ostico, riguarda da vicino veramente tutti noi.
Beh, io intanto vorrei sottolineare che noi stiamo parlando all'interno di una trasmissione che si occupa di cooperazione e sviluppo e stiamo parlando di diritti umani. Purtroppo, il più delle volte, la cooperazione e lo sviluppo nell'immaginario della gente, dell'opinione pubblica, è un pozzo da scavare, un dispensario da costruire, una scuola da assistere, tutte cose che vanno fatte, che dobbiamo potenziare, dobbiamo rafforzare, ma che rischiano di rimanere sterili o comunque non così produttive, importanti, per efficaci,
certo.
Grazie, efficaci per la gente e per le nostre, per le finalità che si propongono, se non rimuoviamo gli ostacoli. La violazione dei diritti umani è una palese, chiara, un palese ostacolo di questi obiettivi. Oggi adoperarsi per l'efficacia dei diritti umani, promozione dei diritti umani, è assolutamente fare cooperazione allo sviluppo.
Ebbene, io devo dire bravo a Tonio Dell'Olio, che ha creato questo ponte con l'inizio della trasmissione, quando dicevo giustamente cooperazione e sviluppo internazionale sarebbero parole vuote se non si partisse proprio dal rispetto dei diritti umani. Allora, vogliamo concludere però in alleggerimento, e riguarda il VIS, dando un appuntamento a tutti, pure a coloro che ci stanno ascoltando, perché il VIS proprio, il Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, promuove una campagna che riguarda il vino. Io una trasmissione, anzi appuntamento a domani, che si chiama Weekend di Vino. In questo caso parliamo di una manifestazione importante che si chiama Territori di Vini. È una manifestazione che ritorna, una serata per degustare vini italiani e palestinesi prodotti nella cantina di Cremisan in Terra Santa. Domani, venerdì 17 giugno alle ore 18, con un contributo di solidarietà di 10 euro, si potrà partecipare appunto a questo evento, il cui ricavato sarà destinato totalmente alla ristrutturazione della cantina di Cremisan in Palestina e alle attività di formazione dei giovani palestinesi. Ricordiamo appunto, il VIS si rifà proprio ai principi di Don Bosco, ai principi cristiani, al carisma di Don Bosco, anche in questa sua opera in Palestina. Territori di Vini sarà la serata puntata appunto conclusiva della sesta edizione di Porte del Mediterraneo, che è una rassegna dedicata ai sapori e ai colori del Mediterraneo. E tutto ciò potrà diciamo essere ammirato e degustato al Centro Culturale Bocca della Verità in via della Greca 3 a Roma. Quindi a partire dalle 18 di domani. Abbiamo voluto concludere diciamo in maniera più leggera, ma peraltro importante, perché stiamo parlando naturalmente di un aiuto che rende anche diciamo più libere le persone che questo aiuto ricevono. Noi ringraziamo moltissimo i nostri due graditi ospiti, vale a dire Carola Carazzone, che è il presidente del VIS e il portavoce del Comitato per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani. Buon lavoro, Carola.
Grazie Luca.
E buon lavoro naturalmente anche a Tonio Dell'Olio, che ci ha parlato in particolare della tratta, ma non solo, responsabile del settore internazionale di Libera. Grazie Tonio.
Un saluto a tutti.
Per quanto riguarda la trasmissione di oggi, come sempre la potrete ritrovare sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/105live. Magari il mondo com'è, come potrebbe essere, torna puntuale la settimana prossima. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more, I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.